smesso di leggere. Non leggo più niente. Ma niente, eh? Libri, giornali, riviste. Un cartello di pubblicità nella strada.
Tu non lo leggi?
Non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno, io mi faccio i cazzi miei. Piaci, dai retta a me. Chiuditi a riccio. Non leggere più niente. E ti passa tutto.
Manca il Corriere dello Sport, posso leggere?
Niente. Tabula rasa. Chiuditi a riccio.
The song is in the... But the melody lingers on. You and the song have gone, but the melody lingers on.
Yeah. Every note that lingers on is in the key of life. And every tone could be the song to help you see the light. It's dark times and I'm behind just trying to read it right. Free to see the frequency I live in frequently. Ice cubes and easy ease, extreme with decency. How I want my piece to sing a melody conveniently. Look, it's mine so I design it how I want it. These niggas see the work and think I'm grinding just to stun it. Ahead of my time, I see the future.
E ritorniamo in voce dai microfoni di Radio Onda Rossa. Questi sono sempre ovviamente gli 87.9. Questo è, come ogni giovedì alle 20, il vostro appuntamento con Tabula Rasa, la trasmissione che legge libri per voi. Questo giovedì vi porteremo in Cina e leggendo Iron Widow di Xiran Yao Cao, pubblicato da Rizzoli. Con noi in studio ci sarà Cristina Manzone e poi parleremo di Viaggio in Occidente, di Wu Chengen, edito da Luni Editrice. Con noi in studio Luca Talamona. E prima di immergerci nelle letture di questo giovedì, vi ascoltate un'altra bella musichetta. Ciao!
Eccoci quindi con questa nuova puntata di Tabula Rasa. Abbiamo detto che parleremo della Cina e parliamo di Iron Widow, un romanzo fantasy ambientato in un particolare futuro che prende a piene mani da alcune importanti figure storiche della Cina imperiale. L'autrice di Iron Widow è Xiran J. Zhao. Qui faccio un piccolissimo disclaimer perché in realtà io userò l'autrice, ma si classifica come non binaria, quindi in inglese userebbe i pronomi they, them, ma per una questione di italiano userò l'autrice. Allora, Zhao ha dichiarato che il modo in cui ha fatto Iron Widow le ha permesso di raccontare una storia di fantasia, ma ancorandosi alle tradizioni e agli eventi del suo paese d'origine, perché ora non vive in Cina. Di questo romanzo parliamo con Cristina Manzone, che saluto. Ciao Cristina!
Ciao!
Allora, Cristina Manzone è una sinologa specializzata in letteratura cinese moderna e contemporanea, è una traduttrice e ricercatrice indipendente e ha tradotto in italiano i saggi della femminista anarchica e Yin Zen per Di Editore. Ovviamente poi Cristina mi correggerà sulla pronuncia. Allora, iniziamo subito con la prima domanda. Iron Widow quest'anno è rientrato al primo posto nella classifica del New York Times dei libri più venduti nella categoria ragazzi, anche se secondo me non è proprio per ragazzi, per piccoli insomma. Ti chiederei prima però di illustrarci quali sono secondo te i motivi per cui questo libro è stato così apprezzato a livello globale, visto che è stato così venduto.
Allora, intanto grazie mille per l'invito, sono veramente felice di poter parlare finalmente di questo libro che lessi ancora quando uscì, perché mi è stato gentilmente inviato alla casa editrice, quindi grazie, grazie a Rizzoli. E, allora, a me ci sarebbero tutta una serie di motivi secondo me per cui questo libro è diventato questo, appunto, ha ottenuto questa popolarità. Allora, in primo luogo penso sia il fatto che penso che la storia che viene narrata nel romanzo, e quindi questa storia di ricerca di indipendenza e di vendetta da un punto di vista comunque femminista, quindi questa giovane ragazza è un po', diciamo, un anti-Mulan, nel senso, in per certi versi, secondo me, questa cosa magari la approfondiamo, e crea molto appealing, soprattutto in questo periodo storico. Sto facendo un discorso prettamente di produzione di prodotti culturali e di vendibilità di quest'ultimi, quindi al di là di quello che possiamo pensare poi dell'autenticità anche del pensiero femminista che può uscire da quest'opera, e è da un punto di vista appunto commerciale particolarmente appealing. E comunque negli ultimi, ora tiro un numero a caso, però sicuramente poco prima della pandemia in poi è aumentata a dismisura la produzione di non solo saggistica, no, ma anche di letteratura, quindi romanzi, di fanfiction, eccetera, improntati, no, su la rivendicazione femminile. Userò un termine che non mi piace, però sono stati prodotti anche questo tipo di romanzi, quindi sull'empowerment femminile. C'è comunque tutta una discussione, no? C'è tutta una retorica che diciamocelo chiaramente vende. E questo non toglie secondo me il fatto che comunque questo sia un libro estremamente valido e che affronta determinate tematiche, e anche qua secondo me sta la sua forza, che appunto tematiche che noi ormai leggiamo da parte di tantissimi autori e autrici su media diversi, quindi che sia letteratura online, che sia la fanfiction, che sia il romanzo, che sia il saggio, che sia il video su TikTok, quindi parlo proprio di anche di, no, una tematica che ormai è diventata molto pop a livello anche attraverso anche diversi tipi di media. Qui però la rivediamo in due chiavi, che secondo me sono le due chiavi vincenti. La prima è il fatto che la rivediamo in una chiave culturalmente diversa, perché questo romanzo, a parte che si può anche intuire dai nomi dei personaggi e anche dal nome dell'autore stesso, è un romanzo ambientato in Cina. Cina che ovviamente sempre stata, no, sulle bocche del dibattito pubblico fin dall'apertura economica, quindi fin dagli anni 80 del 1900, però che soprattutto in seguito alla questione Covid è diventato anche un argomento particolarmente pregnante. Quindi un paese che si è sempre fatto più spazio nel dibattito pubblico, che è sempre stato visto come un qualcosa di lontano, in positivo e in negativo. Quindi sicuramente questa tematica unita alla storia di rivendicazione femminile, che per noi, per carità, appunto quello diceva un po' un anti-Mulan, nel senso che noi abbiamo un po' visto con Mulan, ma, e qua secondo me ci torniamo anche dopo, nel senso che la Mulan che conosciamo noi non è la Mulan originale della storia della novella cinese, ed è uno dei motivi per cui infatti le varie produzioni su Mulan, che sono entrambe Disney, alla Cina non sono piaciute, i cinesi non sono piaciute. E la vediamo questa figura femminile particolarmente prorompente, particolarmente vendicativa, particolarmente forte, e la vediamo accostata appunto non la ragazzina niente contro Sally Rooney, anzi a me piace molto, però di Sally Rooney che fa i suoi discorsi, no, sul oh mio Dio come il capitalismo mi sta schiacciando, ma vediamo accostata a una realtà distopica appunto fantasy di questo paese così lontano, così sconosciuto, su quale ci sono anche tantissimi pregiudizi, no? Cioè in generale parlare di femminismo, quindi di una storia femminile così forte e Cina, crea, non dico scalpore, però curiosità. E quindi secondo me sicuramente questi sono i due elementi vincenti chiave, poi ce ne sono tantissimi, perché comunque, ripeto, secondo me è un romanzo ben fatto, ci sono tante cose interessanti, però questi due elementi secondo me sono quelli che hanno portato Iron Widow a essere tradotto in tantissime lingue.
E Zhao inserisce tantissimi riferimenti storici, appunto, anche se è un romanzo molto strano, perché l'ambiente in un futuro, e noi sappiamo dall'inizio di stare in un futuro che non è il nostro, appunto, una distopia in cui ci sono delle macchine, però riprende tantissimi altri personaggi, uno dei quali è la protagonista, che è Wu Zetian, che in realtà ha lo stesso nome dell'imperatrice che ha governato l'impero cinese dal 690 al 705. Per me l'imperatrice Wu è una dei miei personaggi storici preferiti in generale, è stata la prima imperatrice cinese che ha fondato una sua dinastia, quella Zhu, e Zhao ha costruito questo romanzo, diciamo, prendendo in prestito questo nome importantissimo, che però, come accade sempre nella storiografia in generale, sia cinese sia non, l'imperatrice Wu non è stata molto apprezzata, quindi come mai secondo te Zhao ha costruito tutto il suo mondo intorno a questa figura?
Allora, io penso che l'imperatrice Wu Zetian non è stata apprezzata nella storia, perché obiettivamente, ecco, la storia biografica di questa donna è molto intensa, poi tu hai detto che le tue personaggi preferite la storia cinese, quindi insomma, senza stare qua a tirare fuori tutta la sua biografia, concordiamo sul fatto che non sia stata proprio una anche il modo in cui ha preso il potere, il modo in cui ha gestito determinate dinamiche familiari e non è stata, diciamo, una donna particolarmente cauta, però è proprio questo il motivo. Cioè, Zhu Tian è stata appunto la prima imperatrice della Cina, l'unica donna ad aver proclamato una nuova dinastia, e Wu Zetian era potentissima. Wu Zetian è, penso, proprio l'emblema della forza e l'emblema della donna che si fa potente, perché Wu Zetian non è nata potente. Wu Zetian ha cominciato come concubina, e anche come concubina di rango molto basso, e qua c'è anche un rimando un po' cioè, nel senso, il libro un po' rimanda a questo aspetto della vita di Wu Zetian. E quindi secondo me, nel momento in cui l'autore ha deciso io ovviamente non ci ho parlato, quindi io sto facendo un'ipotesi, però ha deciso di creare un personaggio femminile così forte, basandosi su tutta una serie di nomi e di personaggi realmente esistiti che hanno fatto la storia della Cina, perché Wu Zetian non è l'unico riferimento a personaggi realmente esistiti della storia imperiale cinese, ce ne sono anche altri. Wu Zetian era sicuramente l'esempio più lampante, perché lei aveva bisogno di un personaggio deciso che non guarda in faccia a nessuno, perché comunque quello che muove la nostra protagonista è voglia di vendetta, e la vendetta, citando un altro cinese molto famoso, non è un pranzo di gala, quella è la rivoluzione, ma diciamo che anche la vendetta non è un pranzo di gala. E quindi serviva un personaggio comunque che non fosse diplomatico, e Wu Zetian non era una donna diplomatica, e anche per questo, dicevo prima, secondo me in questo caso questa protagonista è l'anti-Mulan, perché invece Mulan è nella storia cinese l'emblema della pietà filiale. Sì, io vado, sì, io mi vesto da uomo e infrango le regole, ma perché lo faccio? non lo faccio per emancipare me stesso, per liberare me stessa come il film Disney ci vuole far credere, lo faccio per salvare mio padre. Qui invece no, lei aveva bisogno di un'eroina, di una personaggio che invece che voleva smantellare tutto, quindi aveva bisogno di un personaggio forte, a tratti crudele. E secondo me UZN era appunto proprio perfetta, l'unico personaggio a noi conosciuto femminile della storia cinese che abbia avuto una vita così potente da questo punto di vista.
Infatti a me è piaciuto moltissimo come la protagonista anche ha questo rapporto con la famiglia, come ne esce. Questa è una cosa molto bella, è stata costruita molto bene secondo me, proprio a differenza di Mulan e di tutte, anche di altre opere che ho letto cinesi in cui c'è sempre questo rapporto con i genitori soprattutto. Di pietà, qua invece non c'è questa cosa, sono tutti cattivissimi. Mi piace molto. E prima hai parlato appunto degli altri personaggi storici, che ce ne sono, ci sono anche tanti nomi dei nemici, delle tribù, degli altri popoli che Zhao utilizza nel romanzo. Quanto sono aderenti le descrizioni magari di questi personaggi, chi nomina insomma, rispetto alla storia cinese?
Allora, lungi da me essere una grandissima esperta della storia imperiale cinese, direi che comunque in generale ci sono, i nomi non, è evidente che non sono stati completamente scelti a caso. Ti faccio un esempio, senza fare spoiler ovviamente per chi vorrà leggere questo bellissimo romanzo fantasy, però noi, la storia di questo romanzo, noi abbiamo Zetian che decide di diventare una concubina di Yang Wang col fine di vendicarsi di nei confronti di quest'uomo per la morte della sorella. Ok, effettivamente chi era questo Yang Wang? Questo Yang Wang era Sui Yandi, che fu un imperatore della dinastia Shuai. Quindi lei vuole disfarsi di questa persona, e poi da qua che comincia la storia, no? Il vero intreccio, e questo è il primo passo per Wu Zetian per portare avanti la sua storia comunque di smantellamento del sistema comunque patriarcale in cui si ritrova, di questo sistema ingiusto. E infatti Sui Yandi non fu altro che l'imperatore subito dopo cui nacque la dinastia Tang. Qual è la dinastia Tang? La dinastia Tang è la dinastia di Wu Zetian nella storia cinese. Quindi sostanzialmente no, questo susseguirsi, no, direi che fa fuori Yang Wang, che è comunque il nome di nascita di Sui Yandi, di questo imperatore, la dinastia Sui, la cui morte ha portato alla nascita della dinastia Tang, sancisce un po' questo passaggio da una dinastia all'altra. E un passaggio da una dinastia all'altra nella storia cinese è sempre sancito proprio un cambio di rotta. Ora, questa è una mia interpretazione, ma penso che sia abbastanza, presumo, condivisibile. Quindi abbiamo Yang Wang, che è il nostro primo uomo che vogliamo ambientare, direi che Zetian ce l'ha messa tutta. Poi abbiamo Li Shimin. Li Shimin è appunto quest'altro personaggio con cui si instaura un rapporto molto particolare, all'inizio no, un po' di scontro, ma poi di comprensione, di affetto. Non vado a fare ovviamente grandi spoiler, ripeto, però alcune, diciamo che alcuni dettagli servono un po' per no, creare il collegamento. È Li Shimin, è il nome della nascita di Taizong, che fu un imperatore della dinastia Tang e fu l'imperatore di cui Wu Zetian nella storia cinese divenne concubina. E quindi qua effettivamente c'è un altro collegamento importante. Infine abbiamo Gao Yijie. Gao Yijie è quest'altro personaggio, amico d'infanzia potremmo dire, no? Di Zetian, E questa figura molto vicina alla protagonista, questa figura quasi da consigliere, no? E oltre a esserci comunque un grande affetto fra i due, e anche qua non facciamo spoiler, però quindi questo affetto che va un po' oltre l'amicizia, lui ha anche questa figura fin dall'inizio da consigliere. Infatti quando lei gli dice guarda io voglio diventare voglio far parte delle crisalidi perché questo è il mio piano, voglio annientare questo sistema sfruttatore nei confronti delle donne, eccetera eccetera, lui all'inizio fa tutta una serie di ragionamenti, anche dopo che lei entra, no? lei diventa la Iron Widow, quindi questa vedova di ferro, lui comunque orbita ovviamente nella storia e oltre a continuare questo rapporto molto intimo con Uzetien, comunque ha un po' questa figura del saggio della situazione, oserei dire quasi, mi viene in mente, non c'entra niente, però vabbè, lo dico lo stesso perché mi è venuto in mente, mi sembra quasi parlando in termini di Attack on Titan, un po' l'Armin della situazione,
sì,
che sta lì, pensa, ci vediamo, secondo me dovresti fare così colì. Vabbè, mi è venuta in mente una cretinata, però ormai la diciamo direttamente.
No, è vero, però sì.
E lui, questo Iger, in realtà non c'è nella storia un Gao Iger, almeno non che io sappia, le mie ricerche non me ne hanno rivelato uno, ma Iger era uno, diventò poi in tarda età, uno degli amanti di Uzetien, proprio lui insieme al fratello, però in questo caso Iger è stato scelto come prediletto nella storia di questo romanzo. Lui fu uno degli amanti di Uzetien, dopo che lei divenne anche imperatrice, quindi uno dei suoi, anche una delle persone a lei vicine, non solo come amante ma anche come consigliere, uno dei suoi prediletti. E infatti Shiran Jay Zhao dice proprio sul suo sito, che lei fa una presentazione dei personaggi, dice appunto che il personaggio di Iger è ispirato da una varietà di amanti di Uzetien, quindi effettivamente esistiti, e quindi ecco, abbiamo questi personaggi che effettivamente rispecchiano le persone realmente esistite e che hanno una simbologia comunque forte legata a quello che è stato effettivamente il loro ruolo in vita. Non so, spero di non essere stata troppo confusionaria, ma ce ne sono altri in realtà, lei fa riferimento a un tot magari di generali, altre persone all'interno di questa storia, però questi sono insomma sicuramente i principali.
Sì, no, fa riferimento a tantissime cose, anche io ho avuto un po' dei flashback di esami passati mentre leggevo tra vari generali, però allora il Iron Widow è stato scritto in inglese e ti volevo chiedere se è arrivato in Cina, cioè è letto in Cina, è stato accolto in qualche modo?
Allora, non mi risulta che sia stato tradotto in cinese, perlomeno non ufficialmente, non è stato pubblicato, ecco, in Cina. Avevo controllato tra l'altro anche poco prima, sempre sul sito dell'autore, che solitamente pubblica tutte le edizioni tradotte nelle varie lingue, si è tradotto in giapponese ma non in cinese. Diciamo che, allora, sotto questo punto di vista ci ho un po' riflettuto effettivamente, non so bene il motivo per cui non sia stato tradotto. Sicuramente è un libro abbastanza, diciamo, ecco, dissacrante da certi punti di vista, ma non penso neanche che alla fine lo sia poi così tanto per un lettore cinese, o comunque pensando anche a quello che viene tradotto in cinese. Io sono stata, guarda, per farti capire da cosa deriva il mio ragionamento, sono stata in Cina un mese quest'anno, ad agosto, mi sono fatta un po' giri diretti per libreria dopo tanti anni per vedere un po' cosa venisse tradotto e cosa venisse pubblicato, no? Una curiosità mia. E per esempio ho trovato che negli ultimi anni c'è stata questa fortissima direzione editoriale verso la traduzione di testi femministi e anticapitalisti anche contro il lavoro. Ho trovato Max Fischer tradotto in tutte le librerie in cui sono stata, ho trovato anche la versione integrale del secondo sesso di Simone de Beauvoir. tantissime giapponesi che parlano di femminismo sono state tradotte, si trova pochissimo però su queste tematiche, veramente poco di autori e autrici cinesi. Quindi in traduzione questi libri vengono tradotti, vengono stampati, ma è veramente difficile trovare libri o romanzi sul femminismo o su questioni, appunto, discorsi più anticapitalistici, antilavoro, eccetera, eccetera, scritte da persone cinesi. Molto più difficile, c'è qualcosa, ma veramente molto poco. Io ero a Pechino, quindi ho visto veramente tante librerie, anche abbastanza grandi, e non ho trovato un granché. Mi viene da pensare che forse, ecco, questo è un po', diciamo, la chiave di lettura che mi sono data io. Poi magari semplicemente non l'hanno proposto da tradurre in cinese, magari lo tradurranno, non lo so, quindi sto facendo un po' di ipotesi, che comunque essendo lei ha scritto in inglese perché lei è naturalizzata canadese, e quindi comunque non so se il fatto che comunque la sua origine sia cinese possa avere un po' pesato su questa cosa, o magari è anche lei che non ha, non lo so, non saprei. Però questa è stata un po' la chiave di lettura che mi sono data io, qua l'unica che può dare una risposta è Siran Jai Zhao, quindi...
E su questo ho pensato un po' a vari titoli di autori e autrici cinesi che poi sono stati proibiti, cancellati, non possono essere più pubblicati in Cina, e gli stessi autori o autrici hanno dovuto lasciare la Cina. Penso più che altro ad alcuni romanzi storici di autrici, per esempio Jung Chang con Cigni selvatici, ho letto anche il romanzo sull'imperatrice Cixi, o Lianche con Il sogno del villaggio dei Ding, che sono comunque dei romanzi storici, però ecco, scritti da autori e autrici cinesi che poi hanno dovuto lasciare la Cina. Quindi ti volevo chiedere se sai come deve essere un fantasy o qualcosa che abbia a che fare con la storia cinese per essere pubblicato in Cina da un autore cinese.
Bella domanda. Bella domanda, nel senso che io non ho letto tantissimi fantasy cinesi. Questo diciamo che è uno dei pochissimi che ho letto, quindi a livello di fantasy, diciamo che, ecco, posso parlarti un po' di più, anche se non sono un'esperta di fantascienza, non di fantasy, e comunque la censura è molto forte, c'è una forte censura dal punto di vista, per quanto concerne comunque la narrativa, che sia fantastica, che sia fantasy, che sia fantascientifica, ma anche che sia, appunto, semplicemente parliamo di romanzi storici, ci sono comunque un tot di libri che abbiano impianto storico o meno molto critici nei confronti della Cina, scritti da autori e autrici cinesi in Cina, che non sono pubblicati e sono pubblicati solo all'estero. Quindi c'è una censura molto forte, delle volte un po' alla Manzoni, diciamo, ambientare una storia in un periodo passato, magari particolarmente passato, che non vada a intaccare comunque l'agire e l'agito del partito, solitamente aiuta, però solitamente la letteratura un po' più sovversiva non viene magari pubblicata in editoria, ma gira sul web. Quindi ovviamente il dissenso in un modo o nell'altro, anche tramite il mezzo letterario, viene a galla, per fortuna, giustamente. Però ecco, sulle regole per aggirare la censura non saprei risponderti in maniera puntuale, se non quella di evitare riferimenti più o meno espliciti, soprattutto riferimenti critici più o meno espliciti a magari a quei principi fondanti del partito che hanno reso la Cina quello che è oggi. È un po' difficile andare nello specifico, ecco. Se parliamo di un romanzo che conosco, ti posso dire perché è stato censurato, ma così in maniera, diciamo, un po' più vaga ti darei una risposta, lo so, molto vaga, però.
Adesso invece ci spostiamo indietro nel tempo e parliamo di, non lo so neanche come definire, un fantasy, un libro, non lo so, religioso. andiamo indietro, parliamo di classici e parliamo un attimo di Viaggio in Occidente di Wu Zhenghen, che è un epopeo, un romanzo epico fondativo della religione buddista in Cina. E ti volevo chiedere che cosa rappresenta quest'opera all'interno del panorama letterario cinese.
Io dico, allora, a fare su cosa rappresenta potremmo parlarne per ore.
Infatti, ma non sapevo neanche come definirlo, ecco.
No, nel senso che è particolarmente importante, lo è stato nel passato, lo è stato e lo è tuttora oggi. Però io aggiungerei una cosa, quello che hai detto, è un romanzo, sì, è considerato uno dei romanzi classici della storia della letteratura cinese, ma più che un romanzo religioso è un romanzo particolarmente satirico, ed è qua secondo me uno dei motivi per cui è un romanzo bellissimo anche da leggere, quindi se avete modo di prendere la traduzione, insomma, anche quella della Lune Editrice, che è una delle traduzioni più complete in italiano, godetevelo perché è una lettura meravigliosa. È un romanzo particolarmente satirico, che prende in giro non pochi aspetti, ovviamente sì, a sfondo religioso, nel senso che è un'esaltazione del buddismo, lo fa in maniera molto satirica, molto irriverente, perché Sun Wukong comunque è un personaggio irriverente. Quindi, per esempio, ecco, quello è un tipico esempio di romanzo in cui la critica, in questo caso nei confronti del taoismo, ovviamente, è stata in un certo senso mascherata, ma non troppo, e oggi, per esempio, nonostante sia critico nei confronti della realtà taoista e del pensiero taoista, che comunque è ancora molto presente all'interno della cultura cinese, ovviamente questa cosa non influisce sulla sua popolarità. Al giorno d'oggi, parlare di Viaggio in Occidente in Cina e l'influenza che quest'opera nella cultura contemporanea cinese, parlare veramente di tutto, perché la sacralità di quest'opera la si vede da tutti i prodotti culturali che sono stati, scusa il gioco di parole, prodotti nell'epoca contemporanea: fumetti, rivisitazioni del romanzo, action figures, giochi, videogiochi, serie TV, film, controfilm. È veramente uno dei caposaldi, no? Una delle storie più importanti all'interno della cultura cinese anche di oggi. Cioè, come dire, se tu vai in Cina e vai in una libreria, troverai 2500 versioni diverse ovviamente del Viaggio in Occidente. Io per esempio ho due versioni per bambini che sono bellissime, ovviamente io non ho le competenze, diciamo, per leggere tutto il libro in cinese, o comunque potrei anche farlo, ma penso che ci metterei più di metà della mia vita, quindi non lo farò, però ci sono tantissime versioni semplificate proprio perché c'è questa attenzione particolare nei confronti di questa storia, nei confronti di questo romanzo, e quindi si propone tantissimo ai bambini la lettura di questo classico, come in generale si propone la letteratura dei classici a tutto tondo della letteratura cinese. E diciamo che il popolo cinese ha un attaccamento molto molto forte alle storie della sua tradizione. E questa è una cosa molto molto bella in realtà, e secondo me, oltre ad avere una connotazione culturale molto forte di attaccamento, ricordiamoci che comunque la cultura cinese ha sempre avuto una grande considerazione di se stesso nella storia. La Cina, che in cinese si dice Zhongguo, viene chiamata anche terra di mezzo, perché effettivamente letteralmente Zhongguo vuol dire lo stato di mezzo, lo stato che sta al centro. Quindi c'è sempre stata una grandissima considerazione della propria cultura, e quindi la centralità della propria produzione culturale è fortissima, lo era ai tempi come è stata oggi, come lo è oggi. E secondo me, da un lato, comunque, considerando anche quella che è stata un po' dopo la rivoluzione culturale, questo ritorno un po' alle origini della classicità cinese, dal rispolverare anche a livello politico il pensiero confuciano, così come tanti altri aspetti, ovviamente poi la riproduzione di storie classiche o comunque di aspetti alla cultura cinese così diciamo così importanti, fa anche, no, tutta parte di una ricostruzione di una centralità della cultura cinese per i cinesi, che ha anche, secondo me, anzi secondo me, penso che sia una cosa condivisa da, anche da persone che studiano di più queste cose, quindi non, so, non è Cristina Manzone che lo dice, insomma, però ha evidentemente una centralità nella costruzione politica anche dell'identità del cittadino cinese stesso. Cioè sì, è tradizione, è mamma che bella sta storia, mamma che bello sto romanzo, un po' come per noi per esempio i Promessi Sposi, per dire, ma dopo la rivoluzione culturale, andare a ripescare tutta una serie di elementi culturali antichi, tradizionali, è stato non solo bello, perché ovviamente durante la rivoluzione culturale si è cercato comunque di andare oltre, no, alcuni aspetti della cultura cinese tradizionale, e è stato bello perché si è andato a ripescare il proprio passato, allo stesso tempo è anche una mossa politica di creazione dell'identità considerevole.
Tu hai già parlato appunto del fatto che da Viaggio in Occidente sono state fatte film, serie, videogiochi, cose di cui parleremo anche dopo. Invece a livello letterario c'è qualcosa che ha poi ripreso più recentemente, ecco, che ha condizionato qualche opera che è stata condizionata tantissimo da Viaggio in Occidente?
In sempre di produzione cinese, quindi sempre all'interno
sì,
del panorama, perché Viaggio in Occidente ha diciamo ha comunque, a parte una forte influenza all'interno della Cina, sappiamo tutti, vabbè, la prima cosa che si dice solitamente di Viaggio in Occidente, che ha influenzato comunque anche tante produzioni culturali all'estero, Dragon Ball, ok, non l'avevamo ancora detto, lo diciamo adesso. Scusate, in realtà l'influenza di quest'opera è molto più ampia della Cina stessa, che già è molto ampia, quindi parliamone. Io non so farti dei titoli, però non penso proprio di sì, nel senso che lo dico anche con, non so farti dei riferimenti specifici, non so darti dei riferimenti specifici e puntuali nella contemporaneità, perché non è una cosa che ho mai ricercato specificatamente, però onestamente io penso proprio di sì, proprio perché anche su, magari come rivisitazioni della storia stessa, secondo me se noi adesso ci mettiamo a fare una ricerca su internet, su Baidu, su qualsiasi social cinese o piattaforma cinese di fanfiction o di scrittura diciamo libera, comunitaria o comunque di blog, troveremmo sicuramente tantissima roba. Cioè, non ho fatto una ricerca, ma ci scommetto le mani proprio.
Poi ci fai sapere, ti commissiono questa ricerca.
Che cosa ne uscirà fuori?
Invece, roba, parlando sì, proprio della, ecco, della contemporaneità, ti volevo chiedere che cosa viene letto maggiormente in Cina, quali tipo di romanzi o altro, e se ci sono delle caratteristiche peculiari che contraddistinguono la letteratura cinese contemporanea, e se ci consigli un autore o un'autrice che secondo te oggi dobbiamo leggere per conoscere anche un po' il gusto letterario in Cina.
Allora, sì, è difficile dire un autore o un'autrice perché la produzione letteraria cinese è immensa. Se noi abbiamo già una produzione particolarmente prolifica in Italia, pensa in Cina con il numero di popolazione che c'è, il numero di case editrici che ovviamente è maggiore, insomma in Cina si produce tantissimo e come ti dicevo prima si produce tantissimo anche online, quindi c'è anche una letteratura del web molto 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 forte, letteratura del web che ha dato vita a appunto grandi fandom, tantissime fanfiction. E parlando di fantasy che si rifanno alla tradizione o comunque sia come ambientazione sia come stereotipo dei personaggi eccetera, ci sono poi tutte le fanfiction fantasy cinesi che hanno dato via anche di recente hanno preso appunto hanno anche catturato l'interesse occidentale che sono le Dan Mei e che adesso sono da, appunto da poco, diciamo, sono state pubblicate anche in Italia a Mondadori, giusto per fare un esempio. La Danmei è uno dei generi che più va tra i cinesi e le cinesi, soprattutto di giovane età, ma non solo. In Cina si legge, io almeno ho sempre visto, anche parlando con amici cinesi, insomma, si legge tanto, si sta sempre più andando verso, vabbè, quello come qui alla fine, nel senso, verso più una digitalizzazione del libro, della parola scritta, ma non ci sorprende. Però ecco, cosa viene pubblicato in Cina? Di tutto, veramente di tutto, appunto, come ti dicevo, ormai in traduzione, abbiamo un po', l'ho detto prima, quindi non mi soffermo tanto, c'è un fortissimo interesse per la saggistica e la narrativa occidentale, anche critica nei confronti di alcune istituzioni sociali che in Cina comunque solitamente non vengono tanto pubblicamente toccate. E perché questo viene pubblicato? Perché comunque è una traduzione, quindi un qualcosa che dice una persona non cinese, e questa cosa aiuta tantissimo nella pubblicazione, infatti di persone cinesi che scrivono di questi temi e che vengono pubblicate in Cina se ne trovano magari poche, appunto parlano di femminismo, di anticapitalismo, eccetera. A livello narrativo ci sono comunque tantissimi autori e autrici contemporanee e contemporanei che vale la pena leggere e che comunque hanno uno sguardo molto lucido nei confronti della Cina di oggi. Adesso devo pensare a qualcuno che ovviamente è stato anche tradotto in italiano. Allora io autrice che adoro e che è stata di cui hanno tradotto due romanzi, Fazio Editore ha tradotto due romanzi di questa autrice, che è stata anche ospite a Venezia anche abbastanza recentemente, e per recentemente potrebbe essere l'anno scorso, scusatemi, il mio concetto di recente è Shang Kai è una voce della letteratura cinese contemporanea che io adoro e che per fortuna pure è stata tradotta in italiano, quindi potete anche leggerla. E lei, oltre ad avere una prosa meravigliosa, molto immaginifica, parla di storie che hanno sempre comunque un sottotono critico nei confronti della Cina, anche della Cina di oggi. E lei, per esempio, vende molto in Cina, cioè lei viene pubblicata in Cina. Lei ve la consiglio tantissimo. Poi vabbè, ci sono, diciamo, un po' i classiconi. Per classiconi intendo Yu Hua, Mo Yan, Yan Liangke, che magari per molti non sono classiconi, però sono stati tra i primi autori cinesi, diciamo, a essere tradotti in maniera più massiva in Italia. Però Shen Kei, secondo me, è una voce che va letta, perché molto famosa in Cina, i suoi libri li trovate più o meno in qualsiasi libreria, almeno tutte le librerie che ho visitato li avevano, però in Italia per esempio è molto poco famosa, ma è stata tradotta. È una voce femminile comunque che ha anche una certa nota riflessiva anche sulla condizione della donna nella Cina contemporanea, è una prosa, ripeto, bellissima secondo me. Quindi se ne devo scegliere una, ecco, direi Shen Kai.
E tu sei anche una traduttrice, quindi ti volevo chiedere un'opera che non è stata ancora tradotta in Italia, con cui vorresti misurarti, che vorresti portare assolutamente in Italia.
Questa è una bellissima domanda. Su cui così su due piedi ha messo solo un po' impreparata, perché non ci ho pensato, però allora, in realtà a me quello che mi piacerebbe tradurre ora come ora, più che un'opera, vorrei continuare a tradurre saggistica anarchica. Ecco, più che
ci piace moltissimo.
Non ho ancora pensato a un romanzo, quindi a un'opera, però mi piacerebbe continuare a magari spero di farlo. Non dico a breve, perché purtroppo dobbiamo lavorare per pagare l'affitto, però ecco, mi piacerebbe continuare a tradurre saggistica anarchica, e soprattutto mi piacerebbe portare in Italia i pochi saggi che ci sono di Qiu Jin. Qiu Jin fu la prima martire donna della storia cinese, morta nel 1907, grandissima rivoluzionaria, famosa soprattutto non solo per il suo attivismo, ma per le sue poesie, ma non si sa tanto che ha scritto anche pochi saggi molto brevi, quindi sarebbe comunque non è un'opera, un'antologia molto ristretta, però ecco, diciamo che mi piacerebbe tradurre lei e portarla in Italia, chissà, magari a breve.
No, comunque ci è piaciuta moltissimo questa risposta, non ci servivano i romanzi in fondo, va bene così. Ti faccio l'ultima domanda, che invece un consiglio di lettura per i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, di un libro che magari hai letto di recente e che ti è piaciuto particolarmente, anche non cinese se vuoi, come vuoi tu.
Allora, libro che ho letto di recente e che mi è piaciuto tantissimo, allora, l'ultimo romanzo che ho letto in ambito Cina, di recente ho letto, non l'avevo mai letto prima, Mea Culpa, Le rane di Mo Yan. È un classicone, Mo Yan, vabbè, è stato premio Nobel, quindi insomma parliamo di un romanzo anche particolarmente conosciuto, che veramente è diventato uno dei miei romanzi preferiti, e quindi consiglio assolutamente Le rane di Mo Yan. Molti sinologi mi diranno benvenuta, è scoperto l'acqua calda, però io l'ho letto purtroppo solo di recente, quindi
io anche l'ho letto un po' di tempo fa, invece è bellissimo. Confermo, bellissimo. Allora, ringrazio tantissimo Cristina Manzoni per essere stata con noi, averci fatto scoprire un sacco di aspetti della letteratura cinese. Vi ricordo che abbiamo parlato principalmente di Iron Widow. Vi consiglio non solo di leggere il libro, ma anche Cristina prima l'ha detto, di seguire magari l'autrice, l'autore sui social. Perché lui è super attivo, fa divulgazione sia sulla cultura cinese e è veramente anche su tantissime altre cose dell'attualità. Inoltre a febbraio, ho scoperto di recente, uscirà la seconda parte di Iron Widow, quindi siamo contente. Grazie Cristina.
Grazie mille per l'invito, è stato un piacere.
Noi ci sentiamo tra pochissimo. Ciao. Ciao.
It's oh so clear, it's beautiful when you are.
Allora, eccoci subito ritornati. Siamo di nuovo qui a Tabula Rasa. Noi di solito ci concentriamo sui libri. Fino adesso abbiamo parlato di libri, romanzi, saggi anarchici, cose di tutti i tipi. Però volevamo un po' ampliare i nostri orizzonti e anche i vostri orizzonti, includendo nella puntata un'altra forma di intrattenimento, i videogiochi. Però i libri c'entrano comunque, quindi facciamo un mix. Parleremo, continueremo a parlare anzi di Viaggio in Occidente, che abbiamo già citato prima con Cristina, ma soprattutto del videogioco Wukong, tratto proprio da quest'opera. Ne parleremo insieme a Luca Taramona, che è qui, e saluto.
Ciao, grazie per l'invito.
Allora, Luca è un biologo ambientale, ma non è qui in questa veste in realtà, è qui nella veste di appassionato ed esperto di videogiochi. Ha all'attivo oltre 1000 giochi giocati?
Sì, dai, più o meno sì.
Di cui più della metà completati al 100%, un'attività di beta tester e soprattutto un canale YouTube, che è quello che abbiamo taggato sui nostri social, che è Anataxus, nato da poco, in cui Luca e altre persone fanno divulgazione su videogiochi più o meno conosciuti.
Sì.
Allora, abbiamo dichiarato un po' di statistiche fino adesso, però la prima domanda che ti volevo fare è: com'è nata questa passione per i videogiochi e da quanto tempo giochi?
Allora, beh, la passione per i videogiochi onnipresente, diciamo, sicuramente da età prescolare, un po' grazie alla fortuna di poter, tra virgolette, rubare videogiochi a parenti più grandi o mio padre stesso, che diciamo è una passione sempre stata presente. Io diciamo ne ho approfittato il più possibile, prendendo in mano il primo Game Boy a 5 anni, e da lì penso di aver mai più smesso e penso non potrò mai più smettere finché campo, ma va bene così, ecco, perché comunque è una passione che mi piace. Ecco, adesso da un po' di tempo col mio amichetto Tarzan, Tarzan nome diciamo d'amicizia in realtà è Alessandro, che abbiamo aperto questo canale in cui appunto cerchiamo di portare giochi un po' meno conosciuti, meno mainstream, giochi indipendenti che possono comunque regalare tanto, soprattutto dal punto di vista della narrazione, che a me interessa molto, comunque con una costruzione dietro interessante oltre che divertente, anche perché comunque poi sia io che lui facciamo altro per guadagnarci il pane, quindi divertirsi è ciò che ci interessa di più, ecco, al momento, e penso sicuramente anche in futuro.
Allora, noi abbiamo già parlato appunto con Cristina di quanto Viaggio in Occidente abbia influenzato la letteratura, però anche lei ci aveva un po' anticipato che non si è fermata a quello. Quali opere di intrattenimento ha ispirato?
Allora, sì, sicuramente, come diceva Cristina, Dragon Ball al di fuori della Cina è probabilmente il più popolare, più famoso, e che diciamo ha dei riferimenti più che chiari a Sun Wukong, personaggi di Sun Wukong, ma tutto il Viaggio in Occidente in generale, soprattutto sui personaggi, ecco, soprattutto poi nello specifico la prima parte di Dragon Ball, diciamo la prima serie con Goku bambino, che ha innanzitutto maggiormente evidenti i caratteri da scimmia, comunque da scimmia antropomorfa, la coda, il fatto di potersi diciamo trasformare, come fa diciamo anche Wukong soprattutto nella prima parte del racconto del Viaggio in Occidente, in una scimmia gigantesca, super potente, Goku super potente, anche lui diciamo nato dal nulla, diciamo come Sun Wukong, che nasce da una pietra che ha subito diciamo le influenze celesti, energie cosmiche, e non vado oltre nel spiegarlo perché probabilmente ancora non l'ho capito, e sì, diciamo quella è l'opera sicuramente più interessante, dipende, diciamo quella più popolare che ha avuto più successo, però sia di serie animate o di videogiochi appunto ce ne sono stati diversi, soprattutto appunto in Giappone, in cui Sun Wukong si traduce Son Goku, diciamo quindi il protagonista di Dragon Ball prima di tutto, ma poi anche storie molto più attinenti al viaggio in Occidente, che non sono quindi dei riadattamenti, come per esempio il manga di Tezuka, che è diciamo il papà di Astro Boy, per citarne uno, uno dei capostipiti del manga contemporaneo. E anche diciamo l'opera di animazione venuta dopo, sempre diciamo dallo studio Mushi indipendente, poi fondato da Tezuka, e anche per esempio c'è anche un altro film, però questo film dello studio Toei, uno studio diciamo di animazione molto importante giapponese, in cui c'è anche questo aneddoto un po' simpatico, in cui diciamo nei titoli di testa Tezuka è citato come co-regista, cosa che in realtà non era vera, diciamo ha un pochino partecipato ha frequentato gli studi della Toei nel momento in cui veniva fatto il manga, l'anime, però poi lo ispirò effettivamente nella sua della trasposizione del suo stesso studio dell'opera, del suo manga all'anime. E poi ci sono stati diciamo altri riferimenti, anche più che altro adattamenti, per esempio mi viene in mente Starzinger, che è un anime, per chi non lo conoscesse, diciamo meno famoso, diciamo il fratello meno famoso di Capitan Harlock, che però appunto è un riadattamento fantascientifico del viaggio in Occidente, però i personaggi sempre stile Dragon Ball ricalcano i personaggi del viaggio in Occidente, da Sun Wukong a San Zhang, il monaco San Zhang, Zhu Baijie, il maiale, e Shao Wujing. E poi sì, diciamo ci sono stati anche videogiochi, adesso sì, tema centrale è il Black Myth Wukong, l'ultimo gioco che diciamo ha fatto da spartiacque soprattutto per quanto riguarda la storia del videogioco cinese, però ci sono stati diciamo qualche piccolissimo adattamento, riferimento, per esempio c'è Son Son, un piccolissimo gioco abbastanza famoso sempre in Giappone, che è un gioco nato per cabinato delle sale giochi giapponesi, poi anche fatto, riportato su Famicom per diciamo le console da casa. E poi c'è uno abbastanza famoso in Occidente, Enslaved, Odyssey to the West, che è un gioco della Ninja Theory, che è un studio di sviluppo inglese, che però è un adattamento diciamo molto stirato, perché comunque è ambientato diciamo in un contesto anche questo mezzo fantascientifico, il riferimento diciamo a viaggio in Occidente è molto ridotto, però il personaggio, il protagonista si chiama Monkey e la coprotagonista si chiama Trip, come Tripitaka, che è uno dei nomi diciamo con cui viene tradotto il monaco San Zhang nell'opera del viaggio in Occidente. E poi c'è Wukong, Black Myth Wukong, che ha qualche mese di vita, che ha fatto un po' la storia sicuramente, nel bene e nel male, del videogioco, soprattutto in Cina, perché innanzitutto è un gioco che ha avuto un successo incredibile, cioè quasi esagerato, milioni, decine di milioni di copie vendute in Cina e in tutto il mondo. Infatti è molto interessante parlarne da questo punto di vista, perché si potrebbe un po' dividere in un certo senso il successo che ha avuto in Cina dal successo che ha avuto nel resto del mondo, diciamo, soprattutto in Occidente, che comunque sì, l'opera letteraria è giunta a noi, è stata tradotta, però ha un impatto diciamo emotivo soprattutto diverso rispetto alla Cina. E dico che sia epocale, che comunque sia qualcosa di molto importante, perché la Cina diciamo ha una storia nella produzione di videogiochi soprattutto recentissima molto strana e particolare, perché anche i videogiochi diciamo che arrivano soprattutto da fuori, alcuni arrivano, alcuni non arrivano, e soprattutto c'è una tendenza a far arrivare questi giochi da parte di videogiocatori cinesi stessi in vie traverse, diciamo, non attraverso canali ufficiali e in base, diciamo, a quelli che suscitano un po' più interesse. Questo, diciamo, nei primi anni, dai primi anni 2000 fino a, diciamo, al 2014, in cui ci sono state, diciamo, diverse restrizioni in Cina in quanto riguardava sia l'acquisto di videogiochi, lo streaming o comunque la condivisione di videogiochi, ma anche il tempo magari di ore che soprattutto i bambini potevano passare davanti ai videogiochi. Quindi l'industria, diciamo, chiamiamola così, cinese dei videogiochi, diciamo, di punta, tendeva a ha voluto in qualche modo trovare un espediente prettamente economico per certi aspetti, legato al voler attrarre i giocatori cinesi sui propri giochi, e quindi ha iniziato a sviluppare una serie di giochi che hanno, diciamo, fatto guadagnare a questa azienda una quantità di soldi spropositata, che sono però in realtà gratuiti o quasi gratuiti. Perché? Perché per competere, diciamo, in un certo senso, a livello immediato, l'idea di proporre un gioco gratuito che magari poteva far ricoprire le spese a queste aziende tramite delle microtransazioni interne al gioco, cioè quindi, diciamo, piccole spese per cose extra all'interno dell'esperienza, ha permesso, diciamo, di creare dei giochi cinesi che avessero un grande impatto pari, diciamo, ai giochi che avevano un fortissimo impatto in Occidente, o, diciamo, al di fuori della Cina. Quindi su Wukong, Black Myth Wukong in questo caso è estraneo, perché è il primo gioco veramente autoriale e legato a una storia fatta e finita e con una qualità, diciamo, di sviluppo estrema che spopola in Cina, ma soprattutto spopola in Occidente. In Cina, diciamo, è un po' più facile, perché appunto è forse anche il primo, prendendo in considerazione anche giochi occidentali che possono ispirarsi a viaggio in Occidente, il primo videogioco che non solo prende il personaggio di Sun Wukong, che è videogiocabilissimo, perché soprattutto per un action come Black Myth Wukong, cioè è una scimmia di pietra potentissima, immortale, che ha un bastone allungabile che vola sulle nuvole, cioè piace a tutti, insomma, cioè chiunque vorrebbe menare le mani con Sun Wukong. Però in questo frangente è ambientato e contestualizzato nel viaggio in Occidente, non è estratto, non è preso e fatto combattere con qualche eroe occidentale o qualche universo immaginario fantascientifico, che è proprio il viaggio in Occidente. Non ci sono i personaggi, o meno non tutti i personaggi del viaggio in Occidente, perché Black Myth Wukong non parla del viaggio in Occidente, o meno non parla la trama, cioè è ambientato dopo le vicende del viaggio in Occidente, ovvero, cioè, faccio un piccolissimo sunto approssimativo in cui Viaggio in Occidente parla del monaco San Zhang, che è incaricato la Bodhisattva Guanyin di recarsi in India, cioè in Occidente, quindi recuperare le sacre scritture del buddismo e diffondere il buddismo più corretto, diciamo, che porta più votato alla rettitudine morale nella Cina, e deve essere accompagnato da dei guardiani, diciamo, da dei saggi che proteggeranno San Zhang per tutto il suo percorso. Adesso, fatta malissimo e brevissimo, più o meno è così. Succedono un miliardo di cose, però ecco, questa è la storia. Il gioco non parla di questa storia qui, parla che parla del viaggio che appena è stato compiuto. Wukong ha riportato a casa il monaco sano e salvo insieme alle scritture, e però rifiuta la buddità, che, spoiler, nel libro raggiunge in un certo senso, per vivere, diciamo, sulla montagna di Fuori di Frutti, che è, diciamo, il regno di Sun Wukong, che però questa cosa fa arrabbiare molto il regno celeste, perché diciamo, rifiutare di vivere nella corte dell'imperatore di Giada è un po' un affronto, e quindi Elrang Shen, che colui che nel viaggio in Occidente per primo riuscì, e unico di fatto poi effettivamente, a soggiogare o comunque a essere, a mettere in difficoltà e lottare alla pari con Sun Wukong, torna verso la montagna dei fiori di frutti e per sconfiggere di nuovo Sun Wukong e imprigionarlo nuovamente, come avviene nel libro, per cui poi lui viene liberato e mandato con Tripitaka, perché diciamo lui accompagna San Zhang soltanto perché Buddha lo vuole, però in questo caso Buddha non lo vuole, quindi torna imprigionato, però la storia assume un connotato scimmiacentrica, in cui è proprio delle scimmie che vuole in qualche modo raccogliere le reliquie del grande saggio Sun Wukong e riportarlo in vita. Quindi noi impersoniamo un predestinato completamente diverso caratterialmente dal Sun Wukong della storia. Infatti, come diceva anche prima Cristina, Sun Wukong è un personaggio irriverente, comunque è un personaggio che parla tantissimo, che fa battute, che insulta, che ce l'ha con tutti, sia con i demoni che incontrano durante il loro percorso, ma anche con gli stessi compagni. Cioè se ne manda a dire ogni 3x2 con Zubaijie, cioè il demone maiale, diciamo, che in realtà non è un demone maiale di nascita, ma è un personaggio sempre della corte celeste che è stato rimandato sulla terra in sotto forma di demone maiale, perché diciamo ha assalito sessualmente una divinità femminile del regno celeste, per farla molto breve. Quindi ce l'ha anche con loro, ce l'ha con tutti. Il protagonista del gioco è il classico eroe silenzioso, non parla mai, non dice mai niente, perché noi non siamo Wukong di fatto. Cioè lo scopo del gioco è arrivare a avere, diciamo, a riassumere il suo ruolo, riportarlo diciamo fra le scimmie nel suo regno, e in un'ottica estremamente basata su una ciclicità, su una rinascita evidente soprattutto anche nel viaggio stesso, perché nel gioco noi affrontiamo quelli che sono i principali ostacoli, principali luoghi che visitano poi nella storia, nel romanzo i protagonisti, ovviamente non tutti, perché sarebbero serviti penso più di un gioco per affrontarli tutti, però diciamo quelli più impattanti dal punto di vista, diciamo, soprattutto di quello che può essere anche le creature, l'interesse relativo alle creature che si incontrano, sono riportati e sono presenti loro, diciamo. Quindi non è che sono stati sconfitti. Per esempio moltissimi personaggi, moltissimi demoni, per esempio il bimbo rosso, uno dei più importanti nel viaggio in Occidente, a un certo punto con grossa fatica si converte, diciamo, a quello che è l'insegnamento, comunque la via, diciamo, del buddismo, quella un po' più retta, quella un po' più legata alla morale e al comportamento. Però nel gioco noi torniamo lì ed è di nuovo arrabbiatissimo e voglioso di farci male. Sì, diciamo, ecco, poi non voglio spoilerare anche troppo del gioco, perché non, ecco, anche se il libro ha qualche secolo, questo gioco ha qualche mese, quindi questo.
Wukong è stato anche recentissimamente premiato. Come mai secondo te ha ricevuto il premio, che poi ci spiegherai, e qual è la tua esperienza da videogiocatore su questo? Cioè, perché a te è piaciuto a livello di esperienza, non lasciando stare la trama?
Allora, come videogioco, allora, senza entrare troppo nel tecnico, Black Myth Wukong è un gioco, è un action puro, classico, anche un po' datato per quello che può essere l'esperienza di un videogiocatore bombardato da quello che è il mercato tra virgolette occidentale, cioè ha qualcosa di che sa di vetusto, che però è anche giusto che sia così, perché allora, game science, cioè lo studio di sviluppo che ha creato Wukong, Black Myth Wukong, è giovanissimo, è uno studio che è partito con 7 persone e adesso ne conta tipo 140, ma nel giro di 2 anni in cui Black Myth Wukong era già in sviluppo, ovvero questi un po' eccentrici personaggi di questa azienda hanno iniziato lo sviluppo di Black Myth Wukong facendo uscire un trailer nel 2018 in cui mostravano le prime scene della prima area di gioco. Agli sviluppatori cinesi non appartenenti a questa casa di sviluppo è piaciuto talmente tanto l'idea, cioè di rivivere, di creare una storia di così, con un'ambizione qualitativa così alta, che lanciavano letteralmente ondate di curriculum a questa azienda per poter lavorare a questo gioco. E si vede, cioè il quantitativo di amore, passione che c'è, proprio che si riesce a percepire soprattutto nei dettagli presenti all'interno del gioco, sia da un punto di vista puramente grafico, che penso sia uno dei giochi che riesce a sfruttare meglio diciamo le tecnologie odierne dal punto di vista grafico del gioco. E il team di sviluppo, una parte del team di sviluppo ha viaggiato per tutta la Cina per 2 anni scansionando, facendo foto, facendo riprese ad alta tecnologia di più di 60 luoghi di interesse, monumenti e luoghi che sono importanti per la cultura cinese, per inserirli all'interno del gioco, per ricreare queste ambientazioni bellissime, e unendo un action che funziona, ha i suoi difetti sicuramente, non è perfetto, ha tantissime imperfezioni dal lato tecnico legato al gameplay, non tanto legato al comparto grafico, ma si fa giocare benissimo e restituisce perfettamente quello che probabilmente volevano dare, ovvero un'avventura che sa di epicità, che sa di viaggio, che sa di acquisizione di una consapevolezza finale che è al di là del fare a botte col bastone e picchiare demoni, ed è completa. Ecco, una cosa che io ricerco molto nei videogiochi è l'essere completi dal punto di vista narrativo, dal punto di vista di quello che è l'intrattenimento che può dare un gioco.
Tu hai parlato del fatto che i creatori, i sviluppatori del gioco sono un po' eccentrici. C'è stata una polemica, infatti, che ha investito Wukong, alimentata dalla stampa statunitense, che ha tacciato i creatori del gioco di sessismo dopo aver letto alcuni non tweet, alcune dichiarazioni. Si è scoperto poi che queste dichiarazioni incriminate fossero state tradotte da questi giornalisti statunitensi con ChatGPT. Dal cinese, quindi c'era una traduzione estremamente fallata, insomma, assolutamente non accurata, che quando poi è stata invece effettivamente tradotta sono emersi questi tratti eccentrici dei curatori, ma non hanno detto niente di sessista. Secondo te anche questa poca attenzione rivolta in questo caso alla traduzione, al voler effettivamente interpretare bene quelli che erano i pensieri dei creatori, ha a che fare con come viene visto il gioco cinese in Occidente?
Allora, c'è stata questa vicenda che, tra l'altro, mi sono reso conto adesso che non ho risposto alla domanda sui Game Awards, ecco, che si è ripetuta di pochi giorni fa, perché il capo di questa società si è riespresso mostrando principalmente il suo disappunto per non aver vinto il gioco dell'anno in questi Game Awards, che lasciamoli un po' perdere perché comunque sono una manifestazione un po' discutibile, cioè molto legata al marketing, molto legata alla pubblicità, molto legata a ciò che non è propriamente una premiazione dal punto di vista tecnico. C'è anche quella, però è contornata da una forte apparenza. E, quindi sì, si è riespresso con questi toni che apparentemente sembrano molto duri, però è successo di nuovo, cioè è stata riportata un'intervista, cioè un post su Weibo, mi pare, in Cina, di questo personaggio, tradotto automaticamente. Ora, io non sono nessuno per esprimermi in questi termini, soprattutto, ecco, non saprei, cioè anch'io fossi io userei una traduzione automatica perché non so il cinese, però sì, diciamo, c'è stata un po' un'avversione da una parte della community perché è il gioco cinese, perché è un gioco action che vuole competere con i grandi titoli occidentali. Per fortuna, e questo mi rende un po' meno, mi fa vergognare un po' meno di appartenere a determinate community, non tutti sono stati così, diciamo, il giocatore, i giocatori, le giocatrici di tutto il mondo, in buonissima parte, l'hanno accolto molto bene su Black Myth Wukong, l'hanno giocato tantissimo. È vero che sì, gran parte dei giocatori erano in Cina, hanno giocato il gioco in Cina, ma in Occidente ha spopolato tantissimo, tant'è che i Game Awards, in cui votano principalmente occidentali, ha vinto il premio Player's Choice, ovvero il gioco che viene votato direttamente dai giocatori, che è molto importante e, diciamo, secondo me per certi aspetti, perché lo sappiamo, cioè, diciamo, chi è sta dentro lo sa che il gioco ha dei difetti tecnici e che quindi aspirare al gioco dell'anno probabilmente era un po' troppo ambizioso, però sicuramente il gioco più apprezzato dai giocatori, che i giocatori sono più affezionati nell'anno, quello sicuramente sì, che poi tra l'altro ha vinto anche Best Action, quindi sì. Ora, da quello che ho letto anche da altri creator cinesi o che comunque hanno parlato di questa faccenda, di questa polemica che è scaturita prima e durante il rilascio di Wukong, sicuramente, ecco, non sono persone, diciamo, non tutta ovviamente l'azienda, ma queste persone si sono espresse in certi termini, potevano sicuramente esprimersi in termini diversi, migliori, per esprimere certi concetti, però c'è stata anche forse una forte strumentalizzazione per il gioco, non per le persone che hanno detto queste cose qui, questo sì.
E questo era il primo gioco cinese a essere nominato ai premi?
Allora, tecnicamente no, perché esiste, ricordiamoci sempre, Genshin Impact, che è un gioco, uno di quei gacha game, cioè fatti per free to play, cioè gratis da scaricare, ma che ti invita molto allegramente a spendere i tuoi soldini con il gioco già aperto, che però è un gioco che non ti obbliga a fare questo e quindi ha spopolato tantissimo in Occidente soprattutto. Infatti in base, diciamo, in relazione anche al discorso di prima, quei giochi che erano fatti per le persone principalmente in Cina hanno avuto anche l'effetto non solo di soddisfare una fetta di pubblico all'interno del paese, ma anche di spopolare tantissimo in Occidente. Quindi quel gioco, per quanto popolare, ha avuto, diciamo, è apparso in questi termini di premiazioni o di palcoscenici più occidentali, però nessuno si era mai stato nominato, nessun gioco cinese era mai stato nominato almeno gioco dell'anno, o che comunque non fosse in categorie minori, di, come diciamo, rappresentazioni molto di nicchia, o comunque categorie legate al servizio più che alla qualità artistica di un gioco.
Allora, sul tuo canale dai tantissimi consigli, quindi adesso te ne chiedo un po' in generale. Allora, cosa consiglieresti a chi non ha mai giocato per iniziare?
Allora, io sì, continuo la mia crociata del portare i videogiochi come non solo come opere di intrattenimento, ma come opere artistiche per tantissimi aspetti, sia dal punto di vista della scrittura, della narrazione, dell'arte visiva e dell'interazione che ha il giocatore con il titolo, che dà quel qualcosa in più per certi aspetti, che lo differenzia da quello che è il cinema, da quello che è qualsiasi altra opera di intrattenimento o comunque artistica. Quindi per chi non ha mai giocato, non vado troppo indietro per cercare chissà che classicone, cose strane, consiglierei un gioco del 2015 che è Undertale, per far capire che non servono sempre milioni e milioni di euro, dollari, quello che sono, per creare qualcosa di grande, perché Undertale è un gioco creato da una singola persona che non è stato pubblicato da nessun editore, ha fatto tutto da solo, dalla programmazione del gioco fino alla colonna sonora, che è una delle mie preferite in assoluto. Ed è un'esperienza unica perché ti fa capire come il videogioco possa intraprendere delle vie molto specifiche di questo medium per veicolare dei messaggi o comunque di far vivere un'esperienza. È un gioco che anche il fatto della rigiocabilità, cioè io guardo un film lo riguardo una seconda volta, sicuramente capirò cose in più, sicuramente lo potrò guardare con un'ottica diversa. Il videogioco è uguale, ma soprattutto aggiunge una cosa, si cambia, può cambiarsi, e Undertale è un gioco che fa questa cosa qui. La prima, diciamo, lo giochi una prima volta, ti dà un impatto anche metanarrativo gigantesco, lo giochi una seconda volta, ti affezioni ai personaggi, ti affezioni a quello che è la caratterizzazione di un gioco semplicissimo, fatto in 8 bit con 4 pixel in croce, e che però con la colonna sonora associata ai personaggi, con il font utilizzato per le linee di dialogo dei personaggi, te li fa comprendere che sono personaggi semplici ma perfetti da certi punti di vista, e poi ti fa dire alla fine: ma che succede se faccio questo? E cambia completamente umore, cambia completamente esperienza, e lo consiglierò sempre e niente.
E invece il tuo gioco o i tuoi giochi preferiti in assoluto?
Allora, sono tanti, diciamo una cosa che è anche un po' visibile nel canale o comunque nelle community in cui sono un po' attivo è che non ho un genere, diciamo, di riferimento, però ecco, come anche detto prima, la componente narrativa deve essere presente, soprattutto ben integrata con quello che è il gioco, e quindi sempre per rimarcare un po' questo aspetto qui mi verrebbe da dire un gioco solo, un gioco del 2019 fatto anch'esso da uno studio molto piccolo, però questa volta uno studio, non una persona sola pazza, che è Outer Wilds, un gioco della Mobius Digital, uno studio molto molto piccolo, che è un po' quello che ho detto anche per Undertale, cioè è un gioco che però per un aspetto è completamente opposto, cioè mentre Undertale ti regala sempre di più, Outer Wilds è un gioco che giochi una volta e basta, e poi lo devi per forza accantonare, puoi divertirti al massimo a guardare altri che lo giocano, perché è un gioco che in cui fa una cosa intelligentissima dal mio punto di vista, cioè la narrazione fa sì che sia il giocatore a crearla, cioè la narrazione c'è, è già presente in tutto il mondo, è tutto già come dire stabilito, un po' per riprendere il percorso dei destini di Viaggio in Occidente, e devi soltanto scoprirlo, e l'obiettivo del gioco è scoprire qualcosa, cioè scoprire di che cosa stiamo parlando, e così sembra molto banale, però non posso dire assolutamente niente del gioco perché sennò anche un piccolo dettaglio rovina solo l'esperienza. Però è forse uno delle cose in generale, anche al di là dei videogiochi, ma parlo un po' di tutto, che mi ha commosso, ecco, di più, penso, negli ultimi 7 anni.
Siamo alle ultime 2 domande. E a cosa stai giocando in questo momento? Che ti senti ovviamente di consigliare?
Oddio. Che sto giocando in questo momento? Sto giocando un gioco che sto portando anche io personalmente sul canale, però questo, diciamo, lo gestisco solo io, che si chiama Nine Souls, che è un gioco questa volta taiwanese, da un piccolissimo studio anch'esso taiwanese, che ha prodotto fino a questo momento solo giochi horror molto particolari, per usare un eufemismo, che però si è buttato invece su un'avventura in 2D, sempre action, Metroidvania, cioè quei giochi in cui esplori una mappa complessa però in due dimensioni, con una trama molto avvincente, sto riscontrando, che mischia un po' anch'essa alcuni aspetti però molto più velati di cultura cinese, a elementi fantascientifici quasi di ucronia, ecco. Questo mi sento di consigliare.
Allora, siamo arrivati all'ultima domanda, che invece è un consiglio di lettura per le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori. L'ultima domanda di rito.
Allora, per il consiglio di lettura ho promesso ad Alessandro che avrei detto qualcosa consigliato da lui, e lo farò. Però sono molto d'accordo, e quindi lo condivido, che è Solaris di Lem, che non c'entra assolutamente niente né con il Viaggio Occidente né con tutto quello che ho parlato fino adesso, ma è un bellissimo libro, e che forse un po' si ricollega al fatto di narrazioni, diciamo, lasciano grandissimo spazio all'immaginarsi le cose che uno vede, cioè legge e poi vede nella testa.
Allora, io ti ringrazio per la chiacchierata, per i consigli. Vi ricordo che potete seguire Luca su Instagram e su YouTube. Lo trovate con il nome di Anataxus. Noi ci risentiamo tra poco. Così, quindi, in conclusione di questa puntata, vi ricordiamo che siamo a Tabula Rasa, 87.9 FM. Abbiamo letto per voi Iron Widow di Xiranjai Zhao, edito da Rizzoli, 432 pagine per 17 euro. Il Viaggio in Occidente di Wu Chenghen, edito da Luni Editrice, in due volumi, 1600 pagine, 60 euro. Vi ringraziamo per averci ascoltato, ringraziamo i nostri ospiti e le nostre ospiti, Cristina Manzone e Luca Dalamona. Ci sentiamo invece giovedì prossimo, sempre a Tabula Rasa, dalle ore 20.
Ecco. E con questo salutiamo tutte e tutti i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici. Giovedì prossimo, appunto, come diceva l'altra voce, ci sentiremo sempre, ci ascolteremo sempre alle 20 con un appuntamento in vista, come avvicinamento al 31 dicembre, in cui ricordiamo a tutte e tutti che ci sarà il nostro appuntamento sotto il carcere di Re Bibbia, Odio il carcere, la società che ne ha bisogno, dalle ore 10, presidio e comunicazione con le persone detenute, e quindi invitiamo tutte e tutti a partecipare, insomma. Quindi salutiamo oltretutto chi è privato e privata della propria libertà. A giovedì prossimo, ciao, buonanotte.